Ed eccoci in onda, nuova lezione per il corso Avere Successo, sistema brevettato e collaudato di Combi. In linea con me il coach Federico. Ciao Federico.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Grandissimo Federico da Roma, che tra l'altro domani mi viene a trovare, facciamo un bel po' di lavori insieme, lavori anche per voi ragazzi, prepareremo un bel po' di materiale. Allora, facciamo un punto della situazione. Abbiamo visto fino adesso come porci gli obiettivi in maniera funzionale. Qualcuno che ha provato a porsi gli obiettivi col nostro sistema ha scoperto che in effetti prima gli obiettivi non si li poneva in maniera ottima. Qualcuno pensava di essere capace di porsi degli obiettivi. Addirittura mi era stata avanzata qualche obiezione del tipo: ma se non mi so porre gli obiettivi sono messo male, ho già 30 anni. Abbiamo visto che in realtà non è proprio così semplice porci gli obiettivi nel modo giusto. È una tecnica, è un meccanismo che bisogna assolutamente allenare. Con questo sistema molto pratico, molto facile, avete iniziato a porvi degli obiettivi migliori e più ve li porrete e meglio andrà. Ho già visto i vostri planner, quelli delle settimane, crescere, svilupparsi, ci sono un sacco di idee, un sacco di nuove proposte e ogni volta che me ne mandate uno è sempre meglio. Ho visto anche con piacere che avete capito il meccanismo e quindi avete semplificato molto i planner, avete messo degli obiettivi divertenti e facili da raggiungere e soprattutto ho parlato con molti di voi e ho sentito i rumors, l'umore che gira. Il vostro umore è buono, siete felici, siete più felici e più entusiasti e tutto questo in pochissimi passi. Ho anche raccolto i vostri feedback in maniera sempre più o meno personale sull'uso della lettera E. È stato difficile condividere su Facebook queste cose perché molti di voi hanno delle situazioni personali da gestire, dei conflitti personali, e tutti avete tratto beneficio dall'uso della lettera E, e chi ha parlato con me anche ha tratto qualche nuovo stimolo, qualche cosa di importante su cui lavorare. È stato molto bello leggere il commento di Ale, che da subito è riuscito ad applicare questa tecnica nel quotidiano. È stato molto appagante per noi che lavoriamo per voi. Stasera parliamo invece di qualche cosa di diverso e andiamo a vedere come le vostre idee, quelle originali, i vostri progetti, quelli diciamo che vi hanno spinto a iscrivervi a questo corso per quanto riguarda almeno un buon numero di voi, possano essere messi in pratica. E partiamo da un concetto molto importante che è il personal branding, questa parolona che sentite spesso nominare, che usano spesso anche gli addetti ai lavori anche come slang per far vedere insomma che usano un linguaggio particolare. Che cosa significa in realtà? Come sempre le cose sono davvero semplici, molto più semplici di come ce le vogliono far apparire. Perché se ce le fanno apparire complesse, noi rimaniamo schiacciati nel nostro piccolo, inferiori e non cresciamo. Se ci fanno vedere quanto è semplice, tutti abbiamo la possibilità di crescere. E quindi chi conosce queste cose normalmente le fa apparire come dei meccanismi estremamente complessi e difficili. A noi invece in Combi piace spiegarvi la vera essenza dei concetti in modo che siano alla portata di tutti da subito. E infatti partiamo con una semplicissima domanda che dovrebbe già farvi pensare. Hai mai cercato il tuo nome su Google? Probabilmente la maggior parte di voi non ha cercato di recente il suo nome su Google. Il vostro ultimo interlocutore probabilmente lo ha fatto. Che voi siate un dipendente, un imprenditore, un freelance, un libero professionista, un youtuber, qualsiasi figura voi siate, se parlate con una persona che deve concludere degli affari, dei business, deve fare delle cose con voi, la prima cosa che fa oggi è cercare il vostro nome su internet. E c'è l'esigenza più che mai in questo secolo, in questo nuovo secolo, di curare quella che è la nostra immagine digitale, il nostro io digitale. Il nostro io digitale è sia dentro di noi che proiettato attraverso la nostra immagine web, la nostra immagine social. Quando è nata questa idea del personal branding? È un'idea molto molto recente.
Pronto?
È nata? Oh, ecco, è arrivato anche Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, buonasera.
Ciao, buonasera. Buonasera, non so tu che fuso radio stai, però qui da me no.
Noi fuso radio strano, non si dice, siamo in un paese segreto.
Ah,
Allora, il personal branding è nato nel 1997, quindi pochissimo tempo fa. È diventato maggiorenne quest'anno. È stato, diciamo così, usato per la prima volta da Tom Peters, che lo coniò scrivendo: qualunque sia la nostra età, la nostra posizione sociale, il lavoro che ci troviamo a fare, tutti dobbiamo capire l'importanza del branding. Noi siamo gli amministratori delegati delle nostre stesse aziende. La IO SPA. La IO SPA è la nostra azienda di cui noi siamo amministratori delegati. Per rimanere sul mercato oggi, il nostro lavoro principale è essere il responsabile marketing del brand chiamato tu. Tutti noi oggi abbiamo un brand. Il nostro brand attuale è quello che la gente pensa e dice di noi in maniera molto semplice. Questo è il valore che noi abbiamo agli occhi del mondo esterno, del mondo social, del mondo web, del mondo reale, del mondo del lavoro. La distinzione tra mondo reale e mondo virtuale oggi non c'è. Internet lo usano tutti. La domanda, hai mai cercato il tuo nome su Google? È il motore che dovrebbe cominciare a farti riflettere. Pensando che i tuoi interlocutori lo fanno, forse è il caso che lo faccia anche tu, per cominciare a vedere che cosa salta fuori, per cominciare a vedere con gli occhi di qualcuno che si sta informando su di te quali sono le informazioni che lui può ricavare da questo mezzo veloce, facile e gratuito. In questo senso, il problema, che abbiamo già visto essere un'illusione, non esiste il problema, ne abbiamo già parlato in questo corso. Il problema infatti diventa obiettivo attraverso le domande che muovono qualche cosa. Problema infatti deriva dal greco, da una parola greca composta da pro significa avanti, e blema significa lanciare, tirare, buttare, nel senso proprio più balistico del termine. E quindi problema vuol dire lanciare avanti, gettare avanti. E i latini lo traducono benissimo con la parola proiectum, proiettare avanti, che in italiano diventa progetto. Come mai in italiano c'è anche la parola greca problema con un significato diverso, resta un mistero. In realtà il problema è un progetto, è un qualche cosa che noi dobbiamo fare. E i progetti riusciamo a raggiungerli, a svilupparli, a risolverli solo attraverso le domande. L'abbiamo visto col flow che ci permette di trasformare i grandi sogni, i grandi progetti, i grandi obiettivi in progetti più piccolini, raggiungibili subito, attraverso delle semplici domande. È stato molto bello leggere il commento di qualcuno di voi, che poi forse ritroveremo anche a fine lezione, che dice: è incredibile, prima di questo corso, questo mio progetto mi sembrava una cosa impossibile, ora comincio già a vederlo. E sono passate solo 3 settimane da quando ho iniziato il corso. Questa è solo la quarta lezione. Andiamo avanti a parlare di personal branding e vediamo le slide. In un mondo dove l'incertezza è diventata la normalità, l'unica risorsa su cui davvero ha senso investire è il tuo brand. Questa sembra una grande banalità, e forse lo è. Oggi lo sappiamo tutti che il mondo del lavoro non ha più certezza. Ai tempi di mio papà, ai tempi di mio nonno, si lavorava, si preferiva avere un lavoro fisso, che dava più garanzie rispetto a un lavoro imprenditoriale, che era più rischioso, e si lavorava per arrivare alla pensione. Quindi io a 18 anni, anche prima, 16 anni, avevo praticamente già tutta la mia vita pianificata. Lavoro, faccio l'operaio fino a quest'età e poi vado in pensione. Penso che bello, non dovevo più scegliere niente, non dovevo più pensare niente, era già tutto fatto. Oggi invece non c'è più questa possibilità, il lavoro sicuro non esiste, la pensione sicura non esiste, anzi, con molta probabilità la pensione non ci arriverà mai. E allora noi su che cosa possiamo investire veramente? Sulla nostra persona. Tutto quello che noi investiamo su noi stessi è un buon investimento. Perché semplicemente qualunque sarà l'ambito in cui applicheremo il nostro know-how, le nostre conoscenze, i nostri valori, lo potremo fare se i valori sono nostri. Se noi invece investissimo su un qualcosa di specifico, e questo non andasse nei migliori dei modi, avremmo perso completamente il nostro investimento. Ed è per questo che oggi tutti quanti, soprattutto le persone più illuminate, più esperte di queste tendenze, investono gran parte delle loro energie, delle loro risorse, dei loro fondi in formazione, in ricerca, in sviluppo, esattamente il contrario di quello che, ahimè, sta facendo lo Stato italiano. Noi vogliamo con questo percorso, attraverso un movimento, passare dal nostro attuale brand, che è, come abbiamo detto, l'idea che le persone hanno di noi, quello che le persone dicono, al branding. Branding in inglese, la ling finale, sta a indicare un movimento, un verbo, un'azione. Quindi brand è un qualcosa che esiste, noi oggi ce l'abbiamo, è lì. Fare branding vuol dire lavorare al nostro brand, migliorarlo, migliorare l'opinione che le altre persone hanno di noi, migliorare il numero di persone che ci conoscono, aumentandolo in questo caso. Come possiamo fare branding? La prima cosa che dobbiamo fare, anche questa può sembrare un concetto veramente banale perché lo dicono in mille ambiti, ma è così, non si può evitare questo passaggio, è trovare ciò che ci rende unico e imparare a comunicarlo in modo efficace. Due fasi importantissime qua, trovare ciò che ci rende unici. All'inizio, quando chiediamo anche ai corsi live, Giuseppe lo fa spesso, di pensare alle qualità. Ti ricordi, Giuseppe, l'ultima volta che hai chiesto a qualcuno di pensare alle sue qualità positive? Ecco, quante qualità
Sì,
tira
sì. Sì,
fuori una persona mediamente?
mi ricordo, è dura fare pensare alle persone alle proprie qualità positive, anche perché molti o pensano di non averle, sbagliatissimo, oppure fanno fatica proprio a credere che quella che è la qualità positiva che usano tutti i giorni non sia una qualità positiva. E quindi è ancora peggio.
È ancora peggio, esatto, c'è un grande imbarazzo ed è una domanda che nessuno si aspetta. E questo è un male, perché se nessuno se l'aspetta, significa che nessuno se l'è mai fatta. Se io mi faccio continuamente una domanda, quando me la fa qualcun altro, probabilmente so rispondere in maniera veloce, rapida, in maniera esaustiva. Se non so rispondere e casco un po' dalle nuvole, significa che non mi ero preparato su quell'argomento. E com'è che la cosa più importante nel nostro mondo, cioè noi stessi, non viene analizzata, non viene investigata, non la conosciamo. Ci deve far riflettere. Allora io uso un metodo molto semplice, e cioè portare sempre un taccuino, un fogliettino dove si possono prendere appunti. E durante tutto l'arco della giornata, ogni volta che faccio qualcosa di buono, che mi dà soddisfazione, come per esempio mettere una faccina nel nostro planner, scrivo sul taccuino le qualità, le virtù che ho messo in gioco per raggiungere questo obiettivo. Quindi se sono stato particolarmente intelligente, disciplinato, serio, professionale, spiritoso, socievole, simpatico, comprensivo, paziente, onesto. Dopo un po' che faccio questo esercizio, le qualità che avrò scritto sul taccuino cominciano a essere veramente tante e comincio a delineare quello che è la mia figura, il mio io digitale, e che posso usare per fare branding. Fare branding vuol dire anche mettere in risalto quelle che sono le mie qualità e imparare a comunicarlo in modo efficace. Ci sono tantissimi sistemi, il sistema più veloce è quello di usare ovviamente canali come il blog, che può essere un blog personale, quindi un qualcosa che noi facciamo da zero, oppure può essere uno spazio che viene dato all'interno di un altro sito, come il sito di Combi che mette a disposizione dei suoi coach la possibilità di avere dei blog, o il sito di BDP con il suo giornale che attraverso la redazione dà la possibilità a tutti di tenere delle rubriche particolari e quindi di ritagliarsi un seguito, una figura. Queste due possibilità che tutti voi avete a disposizione già da subito, basta parlarne con me su Skype e sviluppare bene il discorso sono molto importanti da non sottovalutare, in particolare quelle della redazione, perché oltre allo spazio gratuito che vi viene dato, vi verranno fornite anche delle lezioni su come scrivere per il web, sulla comunicazione scritta, delle lezioni che gratuitamente faranno crescere il vostro know-how, know-how che potrete poi sviluppare in blog personali e portare in altri ambiti, ma che potete già cominciare a sviluppare da subito, coltivandovi dei fans, perché fare branding alla fine serve per coltivare i nostri contatti e cominciare ad avere dei tifosi, io amo chiamarli tifosi, ovvero delle persone che ci stimano, che ci vogliono bene, a cui piace quello che diciamo e che cominciano a fare il tifo per noi. Che avrebbero piacere se più persone ci ascoltassero, se anche i loro amici potessero ascoltarci, perché sono convinti che quello che diciamo e quello che facciamo possa fare del bene anche ai loro amici. Questi tifosi, se parliamo in termini di personal branding, quindi di vendere noi stessi, di pubblicizzare noi stessi, diventano i nostri migliori venditori attraverso quella che è un'antica arte che mai morirà e che è il passaparola. Molti studi hanno dimostrato che soprattutto adesso, in quest'epoca piena di spot pubblicitari, il passaparola è molto ma molto più efficace della pubblicità stessa. È il passaparola che diffonde le idee, che crea i meme. Il famoso meme citato la prima volta da Dawkins nel libro Il gene egoista. Memi, cioè delle idee che vivono in noi e che si trasmettono da un essere umano all'altro, esattamente come qualsiasi organo vivente. Tutte queste idee possono distribuirsi, possono vivere, possono moltiplicarsi attraverso il passaparola. E noi, nella testa delle persone, siamo un'idea, siamo un brand, siamo un branding. Nessuno ci potrà mai conoscere veramente per intero, nemmeno noi stessi ci conosciamo veramente per intero. Quindi identifichiamo quello che possiamo dare come contributo positivo al mondo del lavoro, alla vita delle altre persone e impariamo a comunicare questo che noi possiamo fare in maniera efficace, così che gli altri possano vederlo, possano vedere quanto siamo bravi, quanto siamo socialmente utili. Il passaparola è disinteressato ed è per questo che funziona. Tutti quei programmi, dove se mi porti un tuo amico ti do 1 euro, se mi porti un tuo amico ti faccio uno sconto, sono destinati a fallire, perché appena le persone capiscono che sono state portate all'interno di un programma in cambio di un vantaggio economico, l'affidabilità dell'amico che ne ha parlato perde completamente di senso. Se un vostro amico vi dice: "Sono andato in questo ristorante e ho mangiato bene", probabilmente voi con una certa frequenza, con una certa probabilità, andrete in quel ristorante perché avete stima del vostro amico e ve ne ha parlato lui. Se il vostro amico dovesse aggiungere: "Se ci vai, digli che ti mando io, perché per ogni amico che mando mi danno un buono sconto di 10 euro", la probabilità che voi ci andiate cala drasticamente. Dobbiamo, in altre parole, diventare delle parole, delle persone, anzi, virali, contagiose. Quello che noi facciamo piace e le altre persone addirittura lo imitano, ne parlano perché, lo vedremo tra poco, saremo in grado addirittura di coniare valuta sociale. Arriviamo alla stessa conclusione attraverso un altro tipo di ragionamento, che sono i condizionamenti. Se io vi dicessi che ho un'amica che si chiama Gianna, e di questa amica non vi dico nulla, vi dico solo che guida una monovolume, una Mercedes classe A, nient'altro. Che idea vi fate della mia amica Gianna? Secondo voi che tipo di persona è? Quanti anni ha Gianna? Ha dei figli? I suoi figli, se li ha, fanno sport? Che sport fanno? Vi parlo di un altro mio amico, Mike, che è un tipo molto simpatico, coi capelli alla moicana. E non vi dico null'altro, solo questo. Immaginatevi il mio amico Mike, molto simpatico, capelli alla moicana. Che musica ascolta il mio amico Mike? Quanti anni ha? Dove compra i suoi vestiti? Sono abbastanza sicuro che la maggior parte di voi si è immaginato Gianna come una mamma con dei figli che fanno sicuramente uno sport, probabilmente qualcosa come il calcio o il karate, mentre vi siete immaginati Mike come un ragazzino con dei vestiti trasandati che ascolta musica rock o punk o heavy metal. Questo succede perché la nostra esperienza ci porta a farci un'idea delle persone anche solo da alcune piccole caratteristiche. In realtà Gianna potrebbe essere tranquillamente una diciottenne che va all'università, che non ha figli e non li vuole neanche avere e guida una Mercedes classe A. Perché no? Mike potrebbe tranquillamente essere un signore di 40 anni che ascolta musica classica e che ama anche vestirsi alla moda. Eppure l'idea che ci viene subito in mente da un piccolissimo particolare è totalmente diversa. Da un piccolissimo particolare noi ci creiamo un'immagine e questo avviene continuamente. Quando le persone ci vedono, dalla prima impressione che hanno di noi, dalle prime parole che sentono, dalle prime cose che diciamo, ricavano un'immagine di noi, si fanno un'idea. E questa idea è difficilissima da cambiare, quella fatta con la prima impressione è davvero difficile. Veniamo continuamente giudicati per come ci vestiamo e per quello che facciamo e diciamo. E in questo secolo, dove addirittura la prima impressione potrebbe farla il nostro io digitale, la nostra immagine sul web, anche quello che esce quando cercano il nostro nome su Google può essere il materiale attorno al quale le persone si fanno un'immagine di noi e si fanno la prima impressione. Per esempio, facciamo la telefonata per fissare un appuntamento con un potenziale cliente presentandoci, come attacchiamo il telefono, la segretaria a cui abbiamo fatto la telefonata lo riferisce al direttore che per decidere se darci l'appuntamento oppure no ci cerca sul web. Il direttore non ci ha mai visto, non ci ha neanche sentito parlare al telefono, quindi non ha nemmeno potuto farsi un'impressione della nostra voce. La prima impressione che si fa è quella che gli arriva dal web, dalla nostra immagine digitale. Fortissima questa cosa. È una cosa che qualche decennio fa assolutamente era impensabile. Fa riflettere, è potente. Giuseppe, che ne pensi? Lasciamo il tempo a Giuseppe di attivare il microfono.
Penso che questo è il motivo per il quale ho il profilo di Facebook bloccato, perché se mi vedessero i miei pazienti sarei una figura proprio pessima
Hai
con
fatti
tutte le cose che
molti
mi postano.
usano le due identità, no? L'identità normale con
Sì,
nome e
quella nascosta.
cognome e quella nascosta con un nick, con uno pseudonimo che dai solo agli
Sì.
amici intimi con cui vuoi condividere.
Sì, infatti, la maggior parte delle persone che ascoltano hanno la mia identità, quella nascosta, quindi lo sanno. Insomma, potrei perdere della credibilità del mio io digitale.
E ora saranno tutti curiosi di andare a vedere cosa combini avete. Dopo questa, quindi riceverai un sacco di follower, grazie a questo
Sì,
video.
tutti che mi chiedono l'amicizia adesso.
Ok,
C'era una cosa che volevo aggiungere. Di quello che hai detto, sì, volevo rimarcare il fatto che è vero che una società come la nostra, l'impressione è quello che conta, ok, fondamentalmente, perché siamo talmente bombardati da informazioni che in qualche maniera dobbiamo catalogarle nel più breve tempo possibile. E quindi il nostro cervello, come altre persone, lo fa con le prime impressioni, quello che diceva Paolo. Da come stringiamo la mano, da come ci vestiamo, da come parliamo, se abbiamo le mani sudate, se il nostro taglio di capelli, con chi ci accompagniamo, sono tutte cose che creano la nostra immagine, fondamentalmente. E quindi occhio, sempre a curarla, anche perché fare questo fondamentalmente? Perché il nostro io è determinato da due fattori, da quello che pensiamo noi stessi di noi e da quello che gli altri pensano di noi stessi. Quindi il nostro io è dato da una somma, non proprio aritmetica, forse neanche una media, da questi due fattori. Quindi è importante lavorare sulla concezione che abbiamo noi di noi stessi, quindi il fatto di elencare le nostre qualità, di la formazione su noi stessi, perché è importante avere un buon concetto di noi. che sarà mitigato da quello che gli altri pensano di noi, quindi da come interpretano i nostri comportamenti, il nostro modo di vestire, il nostro modo di parlare. E da questo connubio nasce il nostro io, quindi quello, il nostro spendibile, il nostro brand, fondamentalmente.
Assolutamente, è per questo che abbiamo lavorato prima su noi stessi, prima sui nostri obiettivi e anche stasera la prima cosa che abbiamo detto di fare è quella di prendere il taccuino e segnare le nostre qualità, perché l'io digitale nasce da dentro. Solo se abbiamo dentro un supereroe, un super brand, possiamo sperare di riuscire a trasmetterlo. E quando lo trasmettiamo sappiamo già che non potrà mai essere bello come noi ce l'abbiamo dentro. Sarà sempre un'approssimazione, quindi già nel trasmetterlo un po' di valore, un po' di valuta la lasciamo per strada. Quindi dentro fatelo più figo ancora. Se pensate di farlo 10, fatelo 12. Meglio, così esce 10. Abbiamo parlato prima di valuta sociale. La valuta sociale con questi ultimi esempi è subito spiegata in maniera semplice, come piace a noi, senza fare troppi giri di parole. Le persone semplicemente amano apparire intelligenti, preferiscono sembrare ricche invece che povere, preferiscono apparire sicure, disinvolte invece che insicure, indecise. Amano, insomma, apparire interessanti. Esattamente come i vestiti che noi indossiamo, le auto che noi guidiamo, tutto quello che, insomma, può essere un elemento di contorno, un'estensione della nostra persona, anche quello che diciamo e il modo in cui lo diciamo influenza l'opinione che gli altri si possono fare di noi. Mi è capitato molto spesso di vedere persone vestite in giacca e cravatta, rovinate completamente da una postura poco elegante, da una postura insicura. Quella persona poteva avere anche un vestito da 20.000 euro, ma si vedeva lontano un miglio che era una persona insicura. Oppure ancora la postura c'è perché ci hanno lavorato, ma come aprono bocca la voce trasmette tutta l'insicurezza del mondo. Oppure ancora la voce è sicura perché ci hanno lavorato, ti danno la mano e la mano è sudata, sono ansiosi. Tutto può essere rovinato da un piccolissimo dettaglio, da una sciocchezza. È molto importante quindi andare a lavorare su noi stessi. E lavorare per coniare valuta sociale per le altre persone. La valuta sociale è tutto quello che ci può aiutare ad apparire interessanti, sicuri, divertenti, a fare in modo che le altre persone, insomma, abbiano di noi una buona opinione. A tutti fa piacere che gli altri abbiano una buona opinione, anche quelli che vi dicono: ma a me quello che pensano gli altri non mi interessa. Non è vero, gli interessa è come, e ve lo posso dimostrare in 2 minuti. Basta parlarci 2 minuti per rendere evidente come loro si preoccupano di quello che pensano gli altri, perché è umano così, è impossibile fare altrimenti. Noi possiamo avere molte tecniche di difesa e di gestione per gestire le altre persone, per gestire le situazioni, ma certamente quello che gli altri pensano di noi è importante. Se nessuno pensasse bene di noi, saremmo nei guai. Per questo, nel momento in cui voi vendete voi stessi e quindi le vostre idee, se vendete cose interessanti, le altre persone diventeranno vostri fan più facilmente, perché rendendo interessanti le vostre idee, rendete interessanti loro. Sfruttano quello che si chiama effetto alone, loro brillano della vostra luce. Io racconto una bella barzelletta a una festa, fantastico, quelli che sono presenti racconteranno questa barzelletta tutte le volte che ne avranno la possibilità, perché è divertente, sfrutteranno il mio effetto alone. Qualcuno magari mi nominerà, qualcuno no. In realtà non è importante. Quello che è importante è che loro mi trovino simpatico, si appassionino alla mia immagine, abbiano voglia di stare con me, abbiano voglia di invitare degli altri amici alla prossima cena, alla prossima festa o a leggere il mio blog dove ci sono le barzellette. Questo è quello che mi interessa quando faccio branding, quando costruisco quella che è la mia immagine digitale. Le altre persone si devono sentire in qualche modo importanti, si devono sentire dei VIP, si devono sentire considerate da voi. Più le persone vengono coinvolte a livello emotivo e si sentono appunto considerate, e più le persone tenderanno a fidelizzarsi. Pensate per esempio a un ristorante. Nel momento in cui voi entrate in un ristorante e il cameriere o il maître o il proprietario addirittura vi chiama per nome vi riserva il tavolo, vi cerca il tavolo migliore che ha a disposizione. Vi consiglia bene sul vino. Tutte le sere che uscite vi offre il caffè e l'amaro. È molto probabile che voi in quel ristorante ci torniate, indipendentemente da come si mangia. Certo, se si mangia malissimo calano le probabilità. Normalmente, se si mangia in un range tra buono, buonissimo, insomma, decente, è molto facile che voi ci torniate perché in quel locale vi siete sentiti importanti. Avete avuto una bella esperienza. Il gestore del locale, se è illuminato, se ha una mente saggia, sa che non vi sta vendendo del cibo. Quello ce l'ha l'esse lunga, quello ce l'ha chiunque, anche le bancarelle per strada. Vi sta vendendo un'esperienza. Ed è l'esperienza quella che voi cercate. Quando uscite a cena, se uscite in un ristorante, volete passare una bella serata, volete passare una serata divertente, volete fare una bella esperienza. Non volete semplicemente mangiare fuori perché non avete voglia di cucinare. Altrimenti avreste ordinato una pizza, avreste preso un cibo da asporto, avreste fatto una cosa diversa. Voi dovete fare la stessa cosa quando una persona legge un vostro articolo, un vostro blog, un vostro commento in un forum, qualsiasi cosa di voi legga, quello che voi volete trasmettere alla persona è un'esperienza, un'emozione, un qualche cosa di coinvolgente. Questo è il primo modo in cui le persone cominceranno a ricordarsi di voi. E lo potete fare entrando anche in un forum. Entrate in uno o più forum di argomenti che vi interessano e cominciate ad avere una partecipazione da utente. Quindi commentando, avendo una presenza, cominciando a conoscere gli altri utenti. Partendo da lì, è un ottimo modo per ricavare dei fans, per ricavare i primi follower e allo stesso tempo anche crescere, cominciare a elaborare dei contenuti che potranno essere poi i contenuti del vostro forum, del vostro blog, della vostra pagina Facebook. Già mi sto dilungando, ok, la presentazione è finita, meno male, così abbiamo tempo di vedere un po' le vostre avventure, i vostri progetti. Allora, già dalla lezione scorsa vi ho chiesto in questo post che rimarrà attivo di cominciare a scrivere quelle che sono le vostre idee. Ogni idea, ve lo garantisco, ad ogni idea risponderò personalmente e vi aiuterò a svilupparla. Sarà possibile anche intervenire a voce e sarà possibile anche parlare con me al di fuori di questa lezione. Il mio main goal, il mio target è alla fine di queste prime 7 lezioni avere delle persone, dei gruppi magari ancora meglio, che portano avanti dei progetti quest'estate, dei progetti a cui io potrò dare il mio piccolo contributo, quindi delle idee che si materializzano durante il periodo estivo. E ci stiamo arrivando. La prima idea è del nostro Alessandro. Alessandro che mi scrive: formare una società di consulenze per aziende con altri amici ingegneri prevede ovviamente la fine del percorso di studi almeno. Ok, sorrisone. Praticamente Alessandro vuole formare una società di consulenza. Prima di tutto, le domande che di solito ci facciamo è perché? Cosa vuoi ottenere con questa società di consulenza? La prima risposta che mi viene data di solito in questi casi è: beh, voglio farla per farci dei soldi. Ok, vuoi farla per farci dei soldi, va bene. E ci sono molti sistemi per fare dei soldi. Cosa ti fa scegliere proprio la costituzione di una società di consulenza? O sotto qualcuno mi ha scritto un bar, un locale particolare, cose di questo tipo. È importante capire quali sono tutti gli obiettivi che questo strumento, questo mezzo ci farà raggiungere. Sicuramente non c'è solo quello economico, non c'è solo quello di rimettersi in gioco, non c'è solo quello di gratificazione personale. Ci deve essere un progetto dietro. Nel caso di Alessandro, il progetto c'è una passione che lo sta facendo studiare e c'è anche la voglia di dare qualche cosa di nuovo. Si sposa benissimo questo progetto con la lezione di stasera, infatti nel proseguo delle domande dall'intervista che ho fatto ad Alessandro qua su Facebook esce proprio che lui vuole fare qualcosa di nuovo, qualcosa che manca, qualcosa di unico e questo è il modo giusto di proporsi. È l'unico modo andare a differenziarsi dalla massa di servizi che vengono offerti creando qualcosa di nuovo. E se non abbiamo idee, se non sappiamo questo qualcosa di nuovo, che cosa può essere, come facciamo? Lo facciamo col sistema più semplice del mondo. Lo chiediamo attraverso l'università, attraverso i canali, attraverso quello che ci viene in mente, tutto quello che è escibile, identifichiamo dei potenziali clienti di questa ditta di consulenze, quelli grossi, quindi quelli che probabilmente si rivolgono già dei consulenti, e chiediamo loro cosa gli piace dei consulenti che hanno adesso, cosa gli piace in particolare. Che cosa vorrebbero che facessero in più? Quali sono i bisogni che ancora non hanno risolto? Cerchiamo di porre delle domande che in un primo momento facciano parlare il nostro interlocutore della sua situazione attuale, così che l'interlocutore cominci a parlare in maniera sciolta, perché tutti amiamo parlare della nostra situazione, delle nostre cose. Mostriamoci interessati alla sua azienda. Com'è bella l'azienda, com'è grande, come hai fatto a svilupparla così, quando hai sentito il bisogno dei consulenti. Bravo, sei stata una mente illuminata. Che problemi ti hanno risolto i tuoi consulenti? Capiamo la situazione del cliente, camminiamo con le sue scarpe. Quando siamo arrivati lì, quando abbiamo capito la situazione del nostro potenziale cliente, cominciamo a capire quali sono i problemi. Facciamolo anche concentrare sui suoi problemi, sui suoi limiti, in modo che se abbiamo la possibilità di risolverli subito, già questo primo colloquio può essere un aggancio per cominciare a fare qualcosa. E da qua possono nascere le idee per dare dei servizi che mancano. Come facciamo a dare dei servizi che mancano se non sappiamo esattamente che cosa manca? Messo così è tutto molto semplice, molto molto facile. E qualcuno me lo dice, mi dice, ma così è facile, la fai facile tu. Non funziona mica in questo modo qua nella vita vera. E io di solito rispondo, hai provato? No, no, non ho provato perché tanto so già che non funziona, che non ce la farò. Ecco, questo è il problema. Ci stiamo mettendo dei limiti. Proviamoci con le nostre forze, con la tranquillità di sapere che possiamo anche sbagliare, ma che il nostro sbaglio in realtà non è un sbaglio, è un feedback, è un'esperienza, è un qualcosa che ci dà dei contenuti su cui lavorare. Se proviamo con questo intento, noi non sbagliamo mai, non esiste il fallimento, perché o sono riuscito ad avere la mia idea, a raggiungere il mio scopo, oppure ho trovato un nuovo materiale su cui lavorare e quindi ho fatto un passo avanti. Non esiste il fallimento in questo senso. Esiste solo il muoversi. Qui ci sono molte altre idee. Alcune sono a livello embrionale, cioè qualcuno mi ha scritto: a me piacerebbe trovare un'idea per fare soldi. Ok, a questo c'eravamo già arrivati la prima lezione. Alle idee più comuni, fare soldi, migliorare i rapporti personali, migliorare la salute. Questo corso vi deve aiutare a sviluppare queste idee. Se avete scritto o pensato io vorrei trovare un modo per fare i soldi, semplicemente vuol dire che non avete ancora fatto i lavori delle prime tre lezioni. Magari le avete guardate, pensate pure di aver capito i contenuti e probabilmente li avete anche capiti davvero, ma non le avete applicate e senza applicarli i contenuti non li avete vissuti e quindi non avete ancora trovato i benefici che arrivano dal vivere questa attività. Un conto è che io vi spieghi un esercizio per fare i muscoli. È un conto che voi lo facciate. Se lo fate, i muscoli vengono davvero. Se non lo fate, c'è la teoria che durerà per un po' nella vostra memoria, poi piano piano verrà persa gradualmente e il muscolo non arriva. Se voi fate un percorso, questo percorso vi rimane per sempre. Sapete che quando volete ritornare a sviluppare questi obiettivi, vi basterà rifare il percorso. Non aspettatevi che da questo corso noi vi diamo le idee per fare soldi. Questo non può accadere, nessuno può dirvi cosa fare. Vi possiamo ispirare, vi possiamo dare qualche cosa, aiutarvi ad avere qualche intuizione, ma è da dentro di voi che deve uscire il tutto e solo così può funzionare. Agostino scrive un'altra cosa molto interessante, molto ma molto interessante. Agostino fa il coach di poker presso una scuola, vive di poker, che era il suo obiettivo, è riuscito a raggiungere questo successo anche in poco tempo, molto meno di quello che le persone pensano, ho fatto tutto nel giro di un anno, quindi nel giro di un anno è diventato un ottimo giocatore, è diventato un coach, ha studiato i corsi di comunicazione per diventare coach e mi chiede, una volta che ho raggiunto tutti i miei obiettivi, che cosa faccio? Ho finito? Quale obiettivo è corretto pormi ora per sentirmi appagato? E che risposta possiamo dare ad Agostino? Federico, tu che ne pensi? Vediamo se Federico accende il microfono.
Sì,
Eccolo.
stavo parlando, poi ho detto, ah no, mi sono scordato, chiuso. Allora, è assolutamente giusto porsi nuovi obiettivi, un po' perché nella natura umana, ragazzi, questo è un fatto fondamentale, se noi qualcosa non continuiamo ad applicarla, non è che rimaniamo allo stesso livello, ma indietreggiamo. Questo succede, come potete vedere, dopo un periodo in cui voi fate un'attività che può essere uno sport, ad esempio chi, molti di voi avranno giocato sicuramente un po' a calcio, no? Chi ha fatto comunque qualche sport a livello professionale o se diciamo da semi professionista si è reso conto che spesso quando dopo un po' che non si allenava il suo, diciamo che il suo allenamento, le sue prestazioni non erano più a un livello come quello precedente. Questo in realtà è valido non solo a livello fisico, ma anche a livello mentale. Questa è la cosa interessante, ovvero se voi per un po' di tempo non vi ponete più degli obiettivi, avrete fatica quindi a porvi dei nuovi obiettivi sicuramente. E i nuovi obiettivi non è detto che saranno buoni come quelli che avreste dovuto fissare subito, immediatamente. In questo non voglio dire che voi dovete assolutamente fissarli nel giro di 5 minuti, no. Ma dovete comunque pensarci a quali obiettivi poi porvi. È
Facciamo
corretto qua.
un esempio
Sì, scusa.
pratico, chiarificatore, così magari chiariamo il concetto. Immaginiamo che il mio progetto, in questo momento uno dei miei progetti, perché posso avere progetti personali, professionali, eccetera, eccetera, tutti insieme, uno dei miei progetti è appunto diventare un coaching di qualsiasi cosa. Facciamo per ipotesi molto, molto, molto semplificata. Una persona che insegna agli altri ad usare il computer, che insegna agli anziani ad usare il computer per dargli la possibilità di capire come si riceve una mail, come si spedisce, le funzioni proprio base. Ok, lavoro sui miei micro obiettivi, riesco a trovare i contatti giusti e quindi molte strutture, scuole, circoli, associazioni mi usano come coach e mi fanno fare dei corsi da loro. Attraverso questo tipo di conoscenze acquisisco anche tutta una serie di fan, di contatti e di follower che mi possono seguire eventualmente in altre situazioni. Sono pagato e mi piace. Ok, se rimango fermo a godermi il mio successo per troppo tempo, che cosa succede? Che dopo un po' il mio successo non mi basta più, perché diventa vecchio. Dopo 4 anni che ho raggiunto questo obiettivo. Non mi ricordo neanche più che era un obiettivo e che l'ho raggiunto. Diventa una semplice routine. Posso mantenere viva la mia passione alimentandola con un nuovo obiettivo e quindi posso lavorare a un corso ancora più bello, a un corso innovativo. Posso lavorare a un corso addirittura che si tiene a distanza, online. Posso lavorare a un prodotto che espanda le mie qualità a un pubblico più diversificato e invece che insegnare solo agli anziani, posso pensare a un corso anche per segretari d'azienda. Nel caso di Agostello, i progetti possono essere infiniti, si può pensare a una rubrica particolare, si può pensare a un videocorso particolare con della fantasia, con delle cose innovative, si può pensare a qualche pacchetto, qualche programma di coaching specifico. E questo solo parlando del lavoro. Sicuramente nella vita di Agostino ci sono anche altre cose oltre al lavoro. So che c'è una bellissima bambina che sta crescendo, che è ancora molto piccola, e possiamo cominciare a fare dei progetti per la bambina. Che tipo di istruzione vogliamo per lei? Dove la vogliamo portare? Che tipo di esperienze vogliamo farle vivere? La stessa cosa possiamo fare per la nostra compagna. Per altri progetti personali, quando il lavoro va bene, può essere un buon momento per spingere di più su progetti personali, quindi sulle amicizie, sui rapporti che abbiamo con suoceri, con parenti. Certamente non vogliamo mai fermarci, anzi, è proprio là dove abbiamo ottenuto un grande successo che abbiamo la maggiore fonte di energia a disposizione. E quindi questa fonte di energia la possiamo spendere, la possiamo investire per un altro progetto. Avete presente come si chiamano? I peccati capitali, i vizi capitali. Uno di questi è l'avarizia. E essere avaro però non è inteso come essere tirchio, cioè non spendere dei soldi, ma è inteso come sprecare qualche cosa per cercare di accumularlo. Per esempio, i soldi io li posso accumulare delle ricchezze. Se accumulo delle ricchezze per tutta la vita e muoio, non me la sono goduta molto. È bene che un po' di queste ricchezze le spenda. E ci sono cose che addirittura non possono essere accumulabili. Per esempio, il tempo non si può accumulare. Il tempo bisogna spenderlo. Non spendere il tempo, quindi non investirlo per cose che ci possono servire per progetti, per passioni, per stare con la famiglia, per vivere in realtà, semplicemente per vivere con una parola, ecco, il tempo che noi non viviamo è tempo sprecato. È tempo che nessuno ci potrà mai ridare e in questo caso commettiamo un peccato di avarizia. La stessa manna che cade dal cielo scade dopo un giorno. Se noi la mettiamo da parte per averne di più nei giorni dopo, finisce che la buttiamo via perché va male e bisogna buttarla. Questo è un peccato di avarizia. L'energia che ci arriva quando raggiungiamo un nuovo obiettivo, soprattutto se è un grande obiettivo, non è conservabile. Non me la posso mettere da parte per usarla nelle situazioni che io vorrò. È disponibile adesso. Ora, e se faccio qualcosa ora, mi costa pochissima fatica perché c'è questa energia che mi spinge. Non usarla è un peccato. E con questa massima, ragazzi, io chiuderei la lezione di stasera invitandovi ad andare avanti a proporre e a sviluppare le idee. Useremo lo stesso post di Facebook che poi raccoglierò come sempre nel blog di Combi. E quello che sono sicuro che accadrà è che tutti coloro che scrivono le loro idee, i loro progetti, anche a fiume, senza paura di sbagliare, senza paura che siano cose impossibili, tutti coloro che lo scriveranno si avvicineranno ai loro progetti e con grandissima probabilità la maggior parte di voi li realizzerà. Quelli lunghi ci può volere un po' di tempo, come Alessandro che deve finire l'università, quelli più corti possono svilupparsi molto prima di quanto pensiate, anche nel giro di qualche settimana. Provare non costa niente. Perdere questa occasione, che non vi ricapita, perché questo corso così non verrà rifatto mai, è un peccato di avarizia. Sarebbe un'occasione sprecata. Non commettete peccato, ragazzi.